Secondo Wittgenstein, no, il significato di una parola e il suo uso nel linguaggio.
Giusto.
Le citava gli antropologi.
Quindi.
E poi, oltretutto, nella sinossi, appunto. No?
Citavo, per essere esatti, il professor Aldo Terreni.
Nella sinossi dei quattro racconti dell'istituzione dell'Eucaristia compare appunto questo è la mia persona, secondo appunto la sua traduzione, questo è il mio corpo, la mia persona, questo sono io.
Sì.
Che è dato per voi.
Sì.
E non mi compare in maniera esplicita il termine sacrificio.
Non c'è esegia, ma è per voi, dato per voi, sì. È vocabolario sacrificale.
Sì. A questo punto, però, non si potrebbe quasi togliere questa espressione esplicita che abbiamo appunto introdotto? Oppure è giusto conservarla? E
secondo me è giusto conservarla perché non tutti i cristiani hanno quella preparazione per poter capire che dietro l'espressione dato per voi c'è l'intenzione sacrificale. Allora la Chiesa ha semplicemente esplicitato quello che era implicito, perché la cosa sia chiara, su questo non c'è dubbio. Che poi questo sia servito in fase polemica post-tridentina, qui c'è la professoressa Calapai, mia ex alunna e mia collega, che è esperta in materia, e che la Chiesa l'abbia voluto conservare anche per questo senso di anti-protestantesimo. Qui io non entro perché io sono biblista e sono gli storici che devono parlare, casomai i teologi.
C'è stato un biblista, tuo collega, che l'anno scorso ha attaccato violentemente il fatto che ci sia il sacrificio per voi, proprio era molto arrabbiato.
Ma
ho tentato di dire al tema liturgico, eccetera, ma
niente.
Voi liturgisti, con un'aria proprio da schifo.
Beh, allora oggi direbbe voi biblisti, perché io sono del parere che quell'espressione, che di per sé sarebbe spuria sotto il profilo del linguaggio, ma è esplicativa. E siccome il compito della Chiesa, e lo si vede già nei Vangeli, è quella di approfondire, spiegare, creare delle glosse che diventino chiarificatrici, la Chiesa ha sempre mantenuto questo atteggiamento. Era questa la...
Sì, perché mi pare che il termine sacrificio in sé è un'ambiguità, un'ambivalenza pericolosa.
Dipende dal punto, da quali schemi mentali noi abbiamo quando diciamo quella parola. Per questo io oggi ho voluto dirvi, guardate che la parola sacrificio contiene tutti questi elementi quando parliamo di Gesù. Già nell'Antico Testamento la parola sacrificio contiene obbedienza e rito, perché il sacrificio è offerente e offerta insieme.
Nelle altre lingue correnti della Messa non c'è il termine sacrificio.
Non ho verificato...
Non c'è proprio, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, non c'è. Quindi uno gli viene il dubbio che sia una questione italiana.
Può essere. Io però lo lascerei lo stesso.
Ma allora avrei da dire che la comunicazione del contenuto è resa difficile se la parola nel linguaggio corrente vuol dire qualcosa di completamente diverso. Non si ottiene niente senza sacrificio. Questo è il linguaggio corrente. Quindi per ottenere qualcosa bisogna sacrificarsi. Non credo che sia questo il significato del termine sacrificio. E allora perché usarlo se si vuole comunicare qualcosa e questa comunicazione è quasi equivoca?
C'è un piccolo problema. Giustamente il nostro amico richiamava Wittgenstein. Ora, se io applico il criterio di Wittgenstein, devo parlare di associazioni. Cioè, un vocabolo prende significato perché è associato ad altro. Da solo non significa niente. Se io dico non ottengo niente senza sacrificio, io ho preso la parola sacrificio e l'ho associata a non ottengo. e sono in una determinata area che si chiama guadagno. Se io invece metto offrire in sacrificio, ho la parola sacrificio associata alla parola offerta e quindi mi trovo in un altro campo semantico. Farei un errore madornale di filologia se applico il concetto di sacrificio nella prima frase al concetto di sacrificio che mi trovo nella seconda, perché i campi semantici sono diversi.
Sì, e perché non usare un termine specifico che serva a comunicare quello che si vuole e
giusto,
non un'altra cosa?
Giusto, 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 giusto.
Comunque, al di là di questo, io voglio fare un'altra domanda.
Se mi permette, le do la risposta a questa obiezione che lei ha fatto. C'è un documento che è comparso nel 2001 che si chiama Liturgiam Authenticam, sulla traduzione, dove dice che i trattori odierni in qualunque lingua devono creare la lingua liturgica italiana, tedesca, francese, spagnola, eccetera. Giusto. Studiando i testi eucologici antichi, noi notiamo che ci sono dei testi che nascono nel V secolo d.C. e che hanno un itinerario tormentatissimo, perché in un manoscritto gli viene cambiato un aggettivo, in un altro manoscritto viene spostato un nome. Dopo 3 secoli io ho finalmente la cristallizzazione di un testo che resta tale poi continuativamente. Sono stati necessari 300 anni per creare la lingua liturgica del latino.
Del latino?
Chissà noi quanto tempo occorrerà. Quella che abbiamo è imperfetta. Su questo sono d'accordo. Prego, l'altra domanda.
Mi riferivo all'obbedienza.
Sì.
Che, essendo io di un'epoca in cui l'obbedienza non era considerata una virtù, mi mette un po' in crisi. E cioè, Gesù diceva, quali sono le cose più importanti per seguire il volere di Dio? Amare il prossimo tuo come io ho amato voi. Questo sarebbe ciò al quale siamo tenuti ad obbedire.
Beh no, c'è anche qualche cosa di più. C'è anche qualche cosa di più, perché lei ha fatto una semplificazione estremamente simpatica. Però quando Gesù dice, presenta il Padre Nostro nel Vangelo di Matteo, finito il Padre Nostro, lui commenta, e chi non perdonerà non riceverà perdono da Dio. Cioè, quando io mi trovo di fronte a una frase del genere, mi trovo di fronte a un altro tipo di volontà di Dio, oltre a quella dell'amore, quella del perdono.
Sì, posto che siano cose tanto separate, perdono e amore.
Comunque, senz'altro non c'è perdono se non c'è amore. Ma qualche volta ci può essere anche il perdono senza amore, su questo non c'è dubbio.
Perché sì, dipende da cosa intendiamo per amore. Se con i nemici.
Ma appunto, ma non è il mondo affettivo che gli psicologi trattano, eh?
No.
Perché l'amore di cui parla Gesù per i nemici non è l'amore che dice io ho un sentimento positivo per te che dura per sempre.
Ma per quello tua dicevo, nonna. Come io ho amato voi.
Questa è già una buona spiegazione. L'altra spiegazione che si trova nel testo biblico è guarda l'altro come Dio lo guarda, che è un modo diverso. Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi, giusti e ingiusti. Ecco, se Dio ha questo atteggiamento, lo devo assumere anch'io, che non implica però uno spazio libero del movimento affettivo. Perché il movimento affettivo è imbroglione a questo punto. Io odio il nemico. Dio mi dice di amarlo, io non posso dare i bacetti al nemico. Posso aiutarlo quando ha bisogno, posso perdonarlo, ma non posso avere un sentimento che ho nei confronti di Italo De Sandre come amico. Non posso. E quindi bisogna mettersi d'accordo su che cosa significa amare.
Era intenzione è quella di cercare di riprendere una visione d'insieme complessiva, ecco, delle scritture. Ecco, spezzo una lancia a favore dell'esegesi, ecco. Cercare di capire, ecco, che è anche lo scopo della nostra associazione, no? Cercare di capire questi testi prescindendo anche da quelle che incrostazioni culturali che ci sono state e che possono aver deviato da un approfondimento adeguato.
È umano.
Ecco, è umano, quindi. Però, ecco, questo non ci dispensa, ovviamente, non giustifica, ecco, fraintendimenti che umanamente possono essere superati, ecco. Questo è la mia preoccupazione. Ecco, in particolare sui canti del servo, ecco, su cui io credo che ci sia ancora una questione aperta, ecco, soprattutto nel rapporto con il punto di vista dell'ebraismo, anche dell'ebraismo contemporaneo, ecco, sulla questa figura del servo e la lettura che viene fatta nei Vangeli e anche in Paolo ho sentito. Penso questo, ecco, è sorprendente che questa lettura diversa, mentre nella Bibbia c'è questo progressivo allontanamento dalla forma sacrificale, tradizionale, progressiva evoluzione, ecco, di un concetto di sacrificio diverso. Per quanto riguarda la figura del servo sofferente, mi risulta che da un punto di vista ebraico, nella letteratura ebraica, non c'è stata una ripresa di termini e un'interpretazione che si avvicinasse a quella del primo cristianesimo. Anzi, sembra quasi che quella del primo del cristianesimo si sia quasi un fulmine a ciel sereno, questa reinterpretazione, anticipazione di Gesù. Mentre ci sono altri testi, ad esempio i testi in greco, quindi non canonici, che riprendono da un altro punto di vista, ecco, questa figura del servo sofferente come morte espiatoria, quindi valorizzando, ecco, l'aspetto del sacrificio sostitutivo. E, ad esempio, Quarto Maccabei è proprio una dichiarazione esplicita in questo senso, parlando dei martiri ebrei della fornace ardente. Conosciamo tutti, no, l'episodio, ecco, di questi martiri sotto Antioco
Quarto Epifane,
presentandoli proprio come un martirio che ha un'efficacia, un martirio efficace che porta quindi a un perdono dei peccati di Israele, perché l'effetto di questo martirio poi è la vittoria di Israele sulla persecuzione su Antioco IV. Eccetera. L'ipotesi è che da questo sia stata ripresa. Ci sono dei testi, come ad esempio testo della Sapienza, il libro della Sapienza, che riprende questa posizione. E questa posizione ha alimentato anche una teologia, possiamo dirlo, del
giusto sofferente.
Del giusto sofferente è un'interpretazione della figura di Gesù e della morte di Gesù come una morte espiatoria, sostitutiva. Quindi non è soltanto diciamo qualche pazzo che ha fatto questo, cioè c'è una forte tradizione culturale teologica della Chiesa presentata dalla cosiddetta teologia della soddisfazione, che ha portato avanti questa idea, che mi pare che, ecco, io non sono d'accordo, mi convince di più l'altra ipotesi, però mi rendo anche
conto... Non è d'accordo su cose?
Su teologia della sostituzione.
Interpretazione come sacrificio espiatorio di Gesù. Non mi convince affatto, però volevo sottolineare che insomma è un fardello che ci portiamo dietro ed è pesante e non so fino a che punto ce ne siamo liberati.
È arrivata la domanda.
Ma fino a che punto ce ne siamo liberati?
Allora, dentro la sua domanda ci sono almeno 5 domande. La prima domanda è: quale paio di occhiali, quali incrostazioni culturali noi abbiamo quando leggiamo un testo biblico, giusto? Ne abbiamo tante, ne abbiamo tante. È per questo che bisogna che ci sia, scusate l'espressione, il tecnico, e quale parte dal principio che cosa ha inteso dire l'autore. Non è l'unico, ma è il criterio più importante. Per questo bisogna conoscere non solo il greco, ma tutte le lingue limitrofe, in modo da fare continuamente riferimento a quello che diceva il professore, il valore della parola, il significato della parola. Sia santificato il tuo nome, abbiamo visto che vuol dire tutt'altra cosa da quello che appare. Ecco. Quindi l'esegesi è essenziale, e l'esegesi, essendo scienza, è in continuo divenire. Non esiste un'esegesi semel pro semper, mai. Prima era venuto fuori di striscio il problema per voi, per molti.
Moltitudini.
I francesi hanno scritto moltitudine, noi abbiamo scritto per tutti. Perché? Noi conosciamo discretamente bene l'ebraico dell'epoca di Gesù, perché abbiamo la regola di Qumran che è scritta in ebraico. E lì si vede con chiarezza l'uso di kol, tutti, e rabbim, molti. L'esempio più eclatante è questo. Noi siamo i monaci di Qumran. Io mi alzo e chiedo il permesso di parlare. Voi me lo concedete. Nel momento in cui io parlo, mi sottraggo a quelli che ascoltano. Quelli che ascoltano sono un gruppo, io, pur essendo un singolo, sono un altro gruppo. In Oriente sono precisissimi. Fin quando io stavo zitto, noi eravamo col, tutti. Nel momento in cui io mi separo da voi, voi siete i molti. Voi molti, per diventare tutti, avete bisogno che io mi innesti dentro al vostro gruppo. Quindi rabbin, i molti, equivale al nostro tutti gli altri. Io sono stato chiamato in Vaticano perché io sono sostenitore del per tutti. Allora mi hanno chiamato a fare una cena. E questo gentile arcivescovo mi ha detto: lei cosa pensa in merito? Allora gli ho spiegato, dico, ci sono due motivi. Uno è di tipo filologico, la parola. L'altro è di tipo teologico, perché Gesù nel Vangelo di Giovanni dice che lui dà la vita per tutto il mondo. Dico, vedete voi? Ma Gesù l'ha data per tutti, ma non tutti la accolgono. Questo, dico, è un affare dei teologi. Noi stiamo parlando di Sacra Scrittura. E allora gli ho spiegato questa faccenda dell'ebraico di Qumran. Dico, rabbin, non significa necessariamente molti, ma può dire anche tutti gli altri. E gli ho riportato il passo. E Gesù, con chiarezza, vede questa situazione per voi e per Rabbin. Chi ha tradotto in greco è stato ligio alla parola Rabbin e ha tradotto con polloi. Ma dietro al Rabbin che cosa ci sta? Questo concetto. Noi siamo tutti. Quando una fetta di pizza viene tolta, il resto della pizza è Rabbin e che noi diciamo tutti gli altri. Sono problemi da chiarire. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di tradurre la Bibbia in friulano, il Messale in friulano, la Bibbia italiana e il Messale italiano. È tutta una vita che traduco. Un paio di orecchi che non vi dico. E conosco tutti i problemi del testo, che sono tremendi. Seconda domanda. Oggi l'ebraismo è ebraismo talmudico, non è più biblico, quindi dobbiamo stare attenti all'interpretazione che danno. L'ebraismo talmudico non è l'ebraismo del primo secolo. Talmud è del IV secolo. Ciò che viene dopo si fonda sulla lettura della Bibbia fatta attraverso il Talmud, cioè attraverso la Gemara e la Mishnah. Quindi hanno un paio di occhiali ben preciso, per cui io direi fermi. Non posso io giudicare il prima con il dopo. Io devo giudicare il prima con il prima. Terzo, che il sacrificio di Gesù sia espiatorio e sostitutivo, ma questo è evidente, perché il servo di Yahweh compie questa missione e non occorre andare in nessun libro apocrifo, basta leggere bene il testo. Se lei legge bene i quattro carni del servo, soprattutto il quarto, lì è evidente il concetto di sostituzione. Terzo, lo dice Gesù. Questo è il mio corpo dato per chi? Per mia nonna? Per voi. Sangue versato in remissione dei peccati, mica suoi. Prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versetto 3. Non occorre andare a spasso, basta andare ai testi. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Grazie.
Semplice su questo punto che è cruciale. Per noi, per noi, Fabris lo interpretava, sottolineando molto questo aspetto, non in sostituzione.
Questa è la sua opinione.
A favore di noi. A favore.
Sono sfumature di significato che si muovono all'interno della stessa area semantica.
Perché sei... comunque va bene. Relazione sostitutiva.
Ma è sostitutiva. Perché di fatto il servo di Yahweh muore al posto della morte degli altri. Se fossimo qui Don Rinaldo e io discuteremmo su questo.
Io sono sacerdote, è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che...
Questo è tipicamente sostitutivo.
Vabbè. Ma se noi ci fermiamo ai testi, non alla elaborazione interpretativa successiva, i testi parlano di un sacrificio di alleanza. Le parole dell'ultima cena, sangue dell'alleanza, della nuova alleanza. Quindi cessa l'antica, inizia la nuova. È un sacrificio per i peccati. Morì per i nostri peccati secondo le scritture. È un sacrificio o sostitutivo o a favore? Cambia poco. Qual è la differenza? Me la spieghi? Io non riesco a vederla.
Resta un problema aperto.
La differenza fondamentale è che a favore esclude qualsiasi equivoco di accostamento con la dinamica tradizionale sacrificale.
Cosa intende dire?
Nel senso che in sostituzione vuol dire che
io dovevo morire, lei doveva morire, Cristo è morto al posto della mia morte.
Stato,
lo dice San Paolo, è inutile che lei giri.
È stato sostituito, cioè quindi c'è un intervento del Padre,
certo,
che sostituisce
se Paolo,
i meritevoli, ecco, del sacrificio, che sono gli uomini,
se,
peccatori.
Se Paolo, se Paolo stesso dice.
No, ecco, questa era l'interpretazione tradizionale della teologia.
Ma anche non fosse tradizionale, quella più aderente ai testi.
Io ho perplessità.
Va bene, la tenga, e salutare.